Buonasera. Nel mondo contemporaneo c'è una forte richiesta di multiculturalismo. È un concetto abbondantemente citato in sede di elaborazione delle politiche sociali, culturali e politiche, specialmente in Europa occidentale e in America. Non è sorprendente, poiché considerando che l'incremento dei contatti e delle interazioni globali, e in particolare dei movimenti migratori di massa, ha portato pratiche diverse di differenti culture a vivere una accanto all'altra. L'esortazione ad amare il prossimo tuo è accettata in modo generalizzato quando il prossimo conduce, in linea di massima, il tuo stesso genere di vita. Ma per amare il prossimo tuo ora, bisogna necessariamente interessarsi ai diversissimi stili di vita praticati da chi ci vive accanto, poiché la natura globalizzata del mondo contemporaneo non consente più il lusso di ignorare i difficili interrogativi posti dal multiculturalismo. L'argomento di cui io intendo parlare, che sono le teorie sull'identità e il loro rapporto con la violenza nel mondo, è strettamente legato alla comprensione della natura, delle implicazioni e dei meriti o demeriti del multiculturalismo, uno dei quali si concentra sulla promozione della diversità come un valore in sé. L'altro approccio invece si concentra sulla libertà di ragionamento e di decisione, quindi celebra la diversità culturale nella misura in cui essa è liberamente scelta, per quanto possibile, si intende, dalle persone coinvolte. Questi temi rientrano in un approccio di ampio respiro al progresso sociale in generale, lo sviluppo come libertà, che ho cercato di perorare già in altre occasioni. Sono tuttavia questi argomenti che richiedono un esame più approfondito nel contesto specifico della valutazione della pratica del multiculturalismo ai giorni nostri, in particolare nella zona dell'Europa e in quella dell'America. Una delle questioni centrali che affronto è il modo di vedere gli esseri umani. Devono essere classificati in base alle tradizioni ereditate, in particolare alla religione ereditata dalla comunità in cui sono nati, dando per scontato che quella identità non scelta abbia automaticamente la priorità su altre affiliazioni legate alla politica, alla professione, alla classe, al genere, alla lingua, alla letteratura, ai coinvolgimenti sociali e a molte altre cose? Oppure devono essere considerati individui dalle tante affiliazioni e associazioni sulla cui importanza e priorità sono loro stessi a dover prendere una decisione e ad assumersi chiaramente tutte le responsabilità che derivano da una scelta ragionata? E ancora, dobbiamo valutare la bontà di un sistema multiculturale da come lascia in pace gli individui di origine culturale differente, oppure da come mette in grado questi stessi individui, attraverso le opportunità sociali di istruzione, partecipazione alla società civile, al progresso politico ed economico del paese, permettere loro di compiere delle scelte ragionate? Questi sono interrogativi cruciali che non possono essere ignorati se si desidera una valutazione corretta del multiculturalismo. Negli ultimi anni il multiculturalismo si è guadagnato sempre più spazio in quanto valore importante o, volendo essere più precisi e schietti, in quanto slogan efficace, dal momento che i valori che esprime non sono del tutto chiari. La fioritura simultanea di diverse culture all'interno dello stesso paese o della stessa regione addirittura può essere giudicata una cosa importante di per sé, ma molto spesso i fautori del multiculturalismo lo difendono sostenendo che esso sia una condizione necessaria per la libertà culturale. È un'affermazione che deve essere esaminata in modo più approfondito. l'importanza della libertà culturale deve essere distinta dalla celebrazione di ogni forma di eredità culturale, senza curarsi se le persone coinvolte in questa eredità sceglierebbero quelle particolari pratiche se fosse data loro l'opportunità di sottoporle ad analisi critica e di conoscere adeguatamente altre opzioni ed altre scelte esistenti. Anche se si è discusso molto negli ultimi anni del ruolo importante e capillare dei fattori culturali nella vita sociale e nello sviluppo umano, è proprio nello sviluppo umano che l'attenzione si è tendenzialmente concentrata, esplicitamente o implicitamente, sull'esigenza della conservazione culturale, ad esempio il mantenimento di stili di vita conservatori da parte di individui che non sempre accompagnano il proprio trasferimento geografico in Europa o in America con un adattamento culturale. La libertà culturale può includere, fra tutte le altre priorità, la libertà di contestare l'adesione automatica alle tradizioni antiche, quando le persone, in particolare i giovani, vedono una ragione per cambiare il proprio modo di vivere. Se la libertà dell'uomo di prendere decisioni è importante, allora devono essere considerati importanti anche i risultati di un esercizio ragionato di tale libertà, invece di negarli attribuendo dall'alto la precedenza a una conservazione culturale che non può essere messa in discussione. Il nesso critico, quindi, è la possibilità di prendere in considerazione opzioni alternative, di comprendere quali scelte siano coinvolte in questa decisione e quindi di stabilire in modo ragionato che cosa vogliamo. È necessario naturalmente riconoscere che la libertà culturale è messa a rischio quando una società non consente a determinate comunità di perseguire uno stile di vita tradizionale che i membri di quella comunità sceglierebbero liberamente di seguire. La repressione sociale di determinati stili di vita, ad esempio degli omosessuali, degli immigrati, di particolari gruppi religiosi, è comune in molti paesi nel mondo, è risaputo. Ma l'insistenza nel volere che gay e lesbiche vivano come gli eterosessuali o facciano in modo di starsene ben nascosti non è soltanto una richiesta di uniformità, è anche una negazione della libertà di scelta. Se la diversità non è consentita, molte scelte diventano impraticabili. Consentire la diversità può essere di grande importanza per la libertà culturale. Permettere agli individui di vivere come vorrebbero, invece di vincolarli alla tradizione vigente, incoraggiandoli a farlo, può essere un grande stimolo per la diversità culturale. La libertà di perseguire stili di vita differenti nelle abitudini alimentari, per fare un esempio, o nella musica, può rendere una società più variegata dal punto di vista culturale, proprio come risultato dell'esercizio della libertà culturale. In questo caso, quindi, l'importanza di avere una diversità culturale, per strumentale che sia, discenderà direttamente dal valore della libertà, perché la prima sarà la conseguenza della seconda. La diversità, inoltre, può giocare un ruolo molto positivo, accrescendo la libertà anche di quegli individui non direttamente coinvolti. Ad esempio, una società culturalmente variegata porterà benefici agli altri, mettendo a loro disposizione un'ampia gamma di esperienze, mettendoli nella posizione di scegliere e di usufruirne. Una dimostrazione di questo assunto è la ricca tradizione musicale afroamericana, che affonda le sue radici in Africa e si è sviluppata però in America. Ma oltre a contribuire a migliorare la libertà culturale e l'autostima degli afroamericani, ha anche accresciuto le opzioni culturali di tutti, afroamericani e non, arricchendo quindi il panorama culturale dell'America ma anche del mondo. Se concentriamo però la nostra attenzione sulla libertà, inclusa la libertà culturale, allora l'importanza della diversità culturale non può essere assoluta, ma deve variare coerentemente i suoi legami causali con la libertà umana e al suo peso nei processi decisionali di ogni singolo individuo. il rapporto fra libertà culturale e diversità culturale non è necessariamente definito in modo uniforme. Per esempio, il modo più semplice per avere diversità culturale può essere, in determinate circostanze, la perpetuazione generalizzata di tutte le pratiche culturali preesistenti in un dato momento. Ad esempio, gli immigrati di prima generazione possono essere indotti a perpetuare i propri antichi e immutabili metodi e abitudini, e poi scoraggiati direttamente o indirettamente dal modificare anche minimamente il proprio schema di comportamento, che diventa a quel punto un appiglio fondamentale. Ciò significa che, in nome della diversità culturale, dovremmo sostenere il conservatorismo culturale e chiedere alla gente di rimanere attaccata al proprio retroterra culturale senza cercare di prendere in considerazione l'idea di passare ad altri stili di vita, anche nel caso in cui si trovino buone ragioni per farlo. Ma la negazione della scelta implicita in questa linea di azione ci condurrebbe istantaneamente a contraddire la libertà, a cercare metodi e strumenti per impedire una scelta che alcuni potrebbero voler fare, alcuni potrebbero voler vivere in modo diverso. Ad esempio, nelle famiglie di mentalità tradizionale immigrate in Occidente, può capitare che i membri più anziani tengano sotto stretta sorveglianza le ragazze per paura che queste finiscano con l'emulare lo stile di vita più libero della comunità dominante. Ma la diversità in questo caso allora andrà a discapito della libertà. La diversità culturale, quindi, in questo caso va a discapito della libertà culturale. Se la priorità è la libertà culturale, allora il valore attribuito alla diversità culturale deve assumere una forma condizionata. Il valore della diversità dipende quindi inevitabilmente dalla maniera esatta in cui tale diversità è definita e sostenuta. Per orare la diversità culturale, perché è quello che molti gruppi diversi di persone hanno ereditato dai loro predecessori, non è palesemente un'argomentazione basata sulla libertà culturale, anche se a volte viene presentata come se fosse una tesi pro libertà. Non è così. Nascere in una determinata cultura non è ovviamente una manifestazione di libertà culturale, e preservare ciò che ti è stato appiccicato addosso solo in virtù della nascita difficilmente potrà essere di per sé un esercizio di libertà. Non si può giustificare nulla in nome della libertà se non si dà effettivamente alle persone quantomeno l'occasione di esercitarla, questa libertà, o se quantomeno non si cerca di valutare attentamente in quale modo sarebbe esercitata un'opportunità di scelta qualora essa fosse resa disponibile. La repressione sociale può negare la libertà culturale, ma la violazione della libertà può venire anche dalla tirannia del conformismo, che rende difficile ai membri di una comunità optare per altri stili di vita. Grazie.